Buonasera, eccolo qua. Lascio un po' qualcuno, prego, nella chat a scrivere, di scrivere il numero 639988. Grazie. Dunque, facciamo un attimo il punto. La lezione del 25 non c'è in presenza e neanche da remoto, ma c'è la lezione stasera a carico. Una serie di argomenti, l'illuminismo, l'Italia in età moderna, quindi argomenti per cui mi porto avanti. E poi la lezione continua il 26-27 e adesso dobbiamo darci una mossa, perché gli argomenti, siamo ormai nel 700. Vediamo qua. E così per arrivare, il 2, il 3, il 4, ecco. Per arrivare al 3, da chiudere un po', verso il 3, verso il 4, poi l'ultima settimana, le ultime 6 ore, sono più che sufficienti per la parte monografica, forse già da venerdì, vediamo, perché poi vedo che tutti. La lettura del libro per 9 crediti, I Balcani. La lettura del libro è sufficiente, una buona lettura e l'ascolto delle ultime 3 lezioni. Tutto il resto è storia moderna in senso generale, su cui alcuni aspetti li ho approfonditi. Caricherò, ripeto, un po' di lezioni su cose che fino adesso non ho toccato. Adesso rapidamente oggi facciamo un po' il punto. Sui paesi che non ho ancora nominato. Ieri parlavo della Germania, della situazione in Germania dopo la guerra dei 30 anni. Adesso vi do lumi sulla Russia. Allora, la Russia è un po' fuori, no, dalla storia europea, tant'è che io insegno anche, non quest'anno, storia dell'Europa orientale, che la parte orientale neanche tanto in senso geografico, ma orientale da un punto di vista delle civiltà, delle culture, ed è la parte dell'Europa di tradizione cristiana ortodossa. La cristianizzazione, cioè la conversione, avviene tramite la creazione di una lingua slava da parte di Cirillo e Metodio nel IX secolo, e il fulcro della conversione, della cristianizzazione degli slavi è Bisanzio. Quindi Bisanzio ha Costantinopoli, l'impero bizantino, innanzitutto è un impero romano d'Oriente. Ma gradualmente perde, diciamo, il mordente nei confronti dell'Europa cristiana, quella che viene formandosi attorno e dentro l'impero di Carlo Magno. E Carlo Magno è il fondatore dell'Europa occidentale, della cristianità occidentale, che è cattolica. Bisanzio rimane fuori, però tendiamo a vederlo come un mondo a sé. In verità è il mondo dei Romani d'Oriente. I bizantini fino all'ultimo giorno si sono considerati romani. Ora succede una cosa interessante, che questi Romani d'Oriente alla fine devono affrontare due tensioni e due pericoli. Uno dal sud è l'espansione dell'Islam, degli arabi, contro i quali combatteranno ripetute guerre e riusciranno a bloccare l'avanzata all'altezza del confine attuale della Turchia. Noi invece non riusciranno a prevenire l'immigrazione dei turchi dentro l'Anatolia, i turchi selgiuchidi, i quali col tempo faranno uno stato turco e gradualmente si espanderanno a detrimento dei bizantini che dal VII secolo, siccome c'è l'impero era bilingue, latino e greco, ma dal VII secolo è greco di lingua, no? Quindi è romano di identità, ma greco di lingua e cristiano sulla retta via. Si trovano dentro l'Anatolia questi turchi immigrati, c'è una costante immigrazione dall'Asia centrale, i quali si pongono in mezzo ai greci e agli armeni e in mezzo tra greci, armeni e curdi. E sviluppano gradualmente uno stato e i bizantini non riescono più a spingerli via. Saranno i turchi che si islamizzano, ma non permettono neanche essi, come neanche i curdi, non permettono agli arabi di avanzare verso settentrione, per cui abbiamo la Siria, che è una terra cristiana e musulmana, però la popolazione si arabizza. I siriani sono quindi, dice, stata una chiesa siriaca cristiana. Questo è un pericolo che andrà avanti, quindi i bizantini affronteranno prima gli arabi, poi dovranno convivere con i turchi e i turchi alla fine li sopraffarranno come turchi ottomani. Un'altra a nord invece, nei Balcani, i Balcani sono un entroterra di Costantinopoli, si insediano gli slavi all'inizio del VII secolo, fine VI, inizio VII, non sono poi così tanti, però si spostano rapidamente, coprono quasi tutti i Balcani, arrivano fino in Grecia e slavizzano linguisticamente questa regione. E anche con essi ci saranno guerre e alla fine una specie di convivenza. Questi slavi faranno prima un impero bulgaro e si distinguono tra bulgari e serbi. Nel IX secolo i bizantini riescono a vincerli in senso culturale, cioè due uomini, due romani, due bizantini, Cirillo e Metodio, sono di Salonicco, parlano greco ma imparano lo slavo e sono loro, non gli slavi, che formulano un alfabeto che poi alla fine sarà nella versione cirillica e traducono in slavo la Bibbia. Questo processo porta gli slavi, i bulgari, i serbi nella sfera bizantina. Tra le parti ci saranno ancora guerre, ma Bisanzio diventerà il modello culturale di questi slavi. E poi sempre nel X secolo, attraverso il Mar Nero, con Bisanzio arriva in contatto la Russia di Kiev e anche questa si cristianizza tramite la Bibbia e la lingua slava che è originaria dalla Macedonia. Insomma, succede una cosa molto strana, cioè un impero romano, cristiano, greco di lingua, crea la cultura per gli slavi. E questa, poi l'impero bizantino scompare nel 1453, su questi temi torno alla fine quando parlerò nel mio piccolo corso monografico, però ve li anticipo per capire cos'è la Russia. La Russia e i Balcani sono l'Oriente d'Europa, perché hanno questo retaggio bizantino. Nel 1453 Costantinopoli cade in mano ai turchi, non perde subito questo concetto di Costantinopoli, però si fa spazio, diciamo, il concetto di Istanbul. E i turchi conquistano i Balcani, ma sotto la conquista turca, diciamo, all'interno dei Balcani rimangono gli slavi ortodossi, grosso modo due gruppi nei Balcani, i serbi e i bulgari, e in più abbiamo i greci. Questi sono i tre popoli fondamentali dei Balcani, poi ai confini dei Balcani ci sono anche i croati. Però, diciamo, questi tre popoli sono post-bizantini, ortodossi, e soprattutto la Russia, che l'avrebbe detto, che sta lì in disparte, sarebbe stata la terra più forte dal punto di vista slavo, ortodosso, bizantino. Prima si cristianizza la Russia di Kiev. La Russia di Kiev cade sotto dominio mongolo, tartaro, nel 1240, e poi per 200, quasi 50 anni sarà, i russi saranno vassalli dei tartari, di un impero prima mongolo, poi tartari, che va dalla Russia alla Cina. A lungo si è pensato che questo fosse un periodo negativo per la Russia, che in questo modo si allontana dall'Europa, dalla cristianità occidentale. In verità, così la Russia mantiene la propria specificità ortodossa, cristiana ortodossa, la Chiesa russa ortodossa, e la Russia, vivendo questa Russia che ormai non è più a Kiev, ma si sposta più a nord verso Novgorod e verso Mosca, questa Russia e questi russi, grazie a questa convivenza con i tartari, diventano coscienti sin dal Medioevo che c'è tutta la Siberia, che c'è tutta quella parte asiatica, no? Quindi altrimenti sarebbero stati come i polacchi, cioè un popolo europeo di confine. Invece, vivendo con i tartari per due secoli, i russi prendono questa coscienza, e questa è la specificità della Russia. I russi sono degli europei, ma hanno avuto uno sviluppo storico particolare, come del resto gli europei dei Balcani, grosso modo quei tre popoli di cui vi dicevo, no? Quindi serbi, bulgari e greci, e in mezzo tra questi tre balcanici e i russi stanno i romeni, che sono un po' fuori circolo dell'Europa centrale, non sono neanche pienamente balcani. E queste popolazioni sono ortodosse. Questa è l'Europa orientale, in virtù di un percorso che non è di tipo europeo occidentale, perché anche la Polonia, che sta lì al confine, la Polonia diventa Regno di Polonia intorno al 1000 con la cristianizzazione e con i modelli europei occidentali, quindi vescovati di tipo cattolico, nobiltà. Lo stesso vale per la Norvegia, lo stesso vale per la Svezia. Norvegia, Svezia, Polonia e Ungheria sono i quattro regni al confine dell'Europa della cristianità. Oltre questi quattro regni, a sud dell'Ungheria abbiamo i Balcani, abbiamo gli stati balcanici che sono ortodossi, quindi un regno di Serbia, un regno di Bulgaria e impero bizantino. A est della Polonia abbiamo il Granducato di Lituania, che non è di qua di là, però più in là abbiamo le terre dei Mongoli, là il cosiddetto Canato, cioè uno stato sotto un Canato dell'Orda d'Oro. Poi avremo il Canato di Crimea, che comprendeva i territori dell'attuale Ucraina fino al Caucaso. I russi emergono da questi canati, emerge la Moscovia nel corso del 400 sotto la guida dello zar Ivan il Grande, comincia a espandersi e nel corso del 500 sotto la guida di Ivan il Terribile la Russia comincia a cacciare, a conquistare i territori dell'Orda d'Oro. E la prima espansione russa è sulla linea Mosca-Mar Caspio. E in mezzo c'è tutta una terra ormai di tartari, questi tartari ancora oggi sono presenti in quelle zone, i tartari sono anche musulmani da quelle parti, ma i russi li sottomettono. Così nasce questa Russia che è chiamata Moscovia. Non è un impero, a volte si chiamano zar, che vuol dire imperatore, ma non è ancora un vero e proprio impero. Questa Russia che emerge nel corso del Cinquecento finisce sotto la sfera di influenza polacca. Tra il 5 e il 600 abbiamo un periodo di crisi interna, detto il periodo dei torbidi. Ve lo racconto poi, non lo chiedo mai a nessuno, però ve lo racconto. E adesso arrivo al punto, questo sì che è importante, la svolta avviene dal 1613, quando dopo tutti questi torbidi, cioè delle crisi interne, ai vertici della Russia, della Moscovia, arriva la casa dei Romanov. I Romanov saranno a capo della Russia dal 1613 al 1918. Con la rivoluzione sovietica del 17 verranno spodestati e nel 18 verranno barbaramente uccisi. Adesso non vi racconto cos'è la Russia dei Romanov, arriviamo a quello che ci interessa. Allora, la Russia, così come gli Stati Uniti d'America, sono i due poli opposti agli antipodi dell'Europa. Questo corso di storia moderna, ve l'ho detto, è eurocentrico, cioè poi nel manuale di Mascelli e Migliorini trovate anche chi lo studia la storia d'Europa, ma in confronto con gli altri continenti, l'ho usato perché così è interessante, di nuovo tipo, ma io sono qua che insegno lettere e beni culturali, quindi dobbiamo conoscere bene la storia d'Europa. E per la storia d'Europa, a un certo punto, ed è il Settecento, si creano questi due poli vicini e lontani. E la prossima settimana vedremo la rivoluzione americana, cioè da come da una parte prolungata dell'Inghilterra nel Nord America, molto europea, più inglese, molto inglese, e in questo più europea dei domini spagnoli, che sono un po' un misto, queste colonie spagnole sono, e portoghesi, dove c'è il Brasile, sono una cosa un po' diversa, sono hanno delle caratteristiche a sé che adesso non apro il discorso. Però nel Settecento abbiamo da un lato la nascita di un paese strano, e vedremo la settimana prossima gli Stati Uniti d'America. Adesso invece vi parlo già adesso da questo lato orientale, invece, e con Pietro il Grande, perché è grande, innanzitutto veramente era grande, aveva quasi 2 metri, era molto alto e imponente. E poi è grande perché è un personaggio incredibile, ha una forza incredibile, che è riuscito a trasformare e dare una linea alla storia russa, cioè letteralmente, cioè, ha preso la Russia da Moscovia, da una specie di stato isolato, Granducato di Moscovia, insomma, non si sa neanche come chiamarlo, e l'ha preso e l'ha trasformato in un impero. L'ha trasformato nell'impero russo. La data di fondazione è il 1721 e si proclama non zar, ma imperator, usa questo termine latino, ed è grande per i russi perché dopo Pietro cambia la storia della Russia, ma è grande anche per tutti noi europei perché dal Settecento viviamo con i russi, cioè i russi sono parte del nostro quotidiano storico, anche oggi, se seguite un po', non c'è settimana o cosa che non si parla della Russia, o così, o qua. Quantomeno dipendiamo, in questo momento siamo qui al calduccio, perché abbiamo il gas, che in gran parte è russo, quindi la Russia ci scalda, c'è poco da fare. Certo, paghiamo, ma questa è la realtà. Noi dipendiamo dalla Russia per quanto riguarda le energie. E poi la Russia è Europa, ma un'altra Europa, quindi è la parte orientale d'Europa, sia in senso geografico, sia in senso culturale, cioè erede numero uno, come forza almeno, di quella Bisanzio che è stata distrutta e cancellata dai turchi nel 1453. Vedete, c'è anche la chiesa sacra di quella civiltà che è Hagia Sophia, Santa Sofia, ma è dal 1453, ci hanno messo vicino i minareti e l'hanno trasformata in moschea, una chiesa che ha 1500 anni e che per un periodo, per 60 anni, è stata anche una chiesa cattolica, non solo greco-ortodossa, dopo la quarta crociata. Dunque la Russia di Pietro il Grande. La Russia con Pietro il Grande completa la nostra geografia europea, così come oltreoceano queste propaggini inglesi, che come dire Irlanda, come dire isole Shetland, come dire Scozia, insomma come... Così le colonie americane erano una parte prolungata della Gran Bretagna, fanno la rivoluzione, si staccano e quindi sono una cosa a sé, però questa rivoluzione condiziona la nostra storia e anche lì non sempre, perché la Russia è costantemente col resto d'Europa, i russi combattono Napoleone, i russi entrano nel Mediterraneo nel 1770, tutt'oggi sono nel Mediterraneo, sono in Siria, sono in Libia, e quindi non è che sono venuti ieri, sono venuti 300 anni fa, 250 anni fa, e i russi sono appunto nelle guerre, arrivano a Parigi, arrivano in Francia con le guerre napoleoniche. I russi sono presenti durante tutto l'Ottocento e i russi alla fine sono loro che sconfiggono il Terzo Reich, perché il grosso della Seconda Guerra Mondiale come scontro bellico avviene nell'Europa orientale. C'è uno scontro tra giganti, tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. La Russia, nella forma di Unione Sovietica, condiziona la storia del mondo e la storia dell'Europa dal 1945 al 1989-91. Come vedete, dopo Pietro il Grande, noi viviamo con i russi. E con l'America non è così lineare. Nel corso dell'Ottocento gli Stati Uniti sono chiusi in se stessi, anzitutto si stanno definendo, c'è la conquista del West, c'è l'integrazione tra le due coste. Quando questo processo finisce, e finisce con una guerra civile, quella di Abramo Lincoln, eccetera, dopo la guerra civile, dopo qualche decennio, però all'inizio del Novecento, ecco che gli Stati Uniti d'America elaborano una politica volta al dominio del mondo, una politica imperiale. Entrano nelle due guerre contro la Germania e vincono la Germania e alla fine hanno il potere e il controllo dell'Europa, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi noi, in virtù di come siamo finiti nel Novecento, dobbiamo sempre studiare come nascono questi Stati Uniti d'America. E così è lo stesso per la Russia. Quindi la Russia, ricordare queste date, il regno di Pietro il Grande va dal 1689, siamo 100 anni prima della Rivoluzione Francese, questo è l'89, un anno sempre importante, 89, e muore nel 1725. Praticamente ha il potere non subitissimo, ma più di quasi 30 anni. Pietro il Grande cresce a Mosca, ma fa tutta l'infanzia nei quartieri degli europei. Quindi per lui è normale vivere con i tedeschi, anche con gli inglesi, con gli olandesi, con gli svedesi. Quando prende il potere fa tutta una serie di riforme, vuole avere uno sbocco marittimo, tant'è che nei primi anni del Settecento fonda una città che battezza col proprio nome ed è San Pietroburgo. E verrà chiamata a un certo punto nella Prima Guerra Mondiale Petrograd, cioè la città di Pietro. Sankt Petersburg, hanno cambiato quel nome durante la Prima Guerra Mondiale come gli Hannover hanno cambiato cognome, hanno scelto Windsor, così i russi, combattendo contro i tedeschi, hanno cambiato il nome alla città perché il nome era tedesco, Sankt Petersburg, così l'ha voluto Pietro, però l'hanno cambiato, l'hanno fatto russo, Petrograd. Poi dal 25-26, dopo la morte di Lenin, è stata chiamata Leningrado, e così fino al 91, quando torna a essere San Pietroburgo. 1703 cominciano i lavori nella palude del fiume Neva. Questa città è incredibile, vengono chiamati sistematicamente per decenni degli architetti italiani, non sono famosi, però creano questa città che è un'idea, un'astrazione di quello che poteva essere una città ideale, neanche tanto barocca quanto è già neoclassica, quindi è, come dire, il meglio del Rinascimento in forme molto eleganti, una città bianca su questa neva, come se un pezzo del Rinascimento aggiornato fosse stato gettato lì a nord, uno dei punti più settentrionali dove arriva l'influenza delle arti italiane. Vedete, vi parlavo ieri a lungo della via francese all'autonomia nelle arti, e invece l'Italia continua a influire dove? In Austria, dove ci sono architetti austriaci ma elaborano le lezioni italiane, le lezioni di Roma del 600. Vi ho mostrato ieri, si è visto un pochino il San Carlo, la chiesa, la cattedrale di San Carlo di Vienna. Si è visto il Belvedere, e in Russia, quindi la Francia dà il modello della Reggia, però gli architetti sono spesso o italiani o si sono formati in Italia. Quindi cosa fa Pietro il Grande? Vuole una sua città è quasi sul mare, per costruire moriranno tantissime persone, praticamente si trattava di trasformare una palude in qualcosa di saldo, perché i palazzi sono di pietra, la pietra non era vicina, non si trovava nelle vicinanze, quindi un trasporto incredibile, come succede nella storia russa, abbiamo queste pagine incredibili, no? Allora, le riforme, crea una flotta, riforma l'esercito, rende il reclutamento regolare, questi sono i russi, questi hanno ma neanche d'Europa orientale, sono più asiatici, reclutamento regolare, cioè quello che faceva solo la Svezia e poi la Francia, lo fa ben presto la Russia. Chi è nobile è costretto a abbandonare usi e costumi russi, cioè portare la barba, essere vestiti con quelle pellicce, no? Un po' così da tartari, no? Devono vestire, devono essere sbarbati, devono avere la parrucca col codino, devono essere vestiti come se fossero dei francesi, quindi si devono europeizzare. Chi non ascolta viene punito. Poi la nobiltà, per dare un senso alla nobiltà, deve fare il servizio. A seconda del servizio che fai tu e tuo figlio, attraverso gli anni cresci in una graduatoria. Questa graduatoria si chiama tavola dei ranghi. Ci sono i ranghi, cioè dei ruoli, e quindi uno attraverso il servizio che fa è un nobile, ma non se ne sta a casa a dormire, ma lavora attivamente per Pietro il Grande e come riconoscimento fa una progressione nei titoli nobiliari. E così Pietro rapidamente crea un'elite e la trasforma da un'elite di boiari, cioè dei capi tipici dell'est Europa, che sono anche in Romania. I boiari sono questi nobili che hanno dei castelli, hanno dei servi, non fanno nulla, c'è un'anarchia tra i boiari. Invece così lì i figli, soprattutto i più giovani, vengono costretti alla trasformazione, devono abbandonare gli usi e costumi considerati primitivi. Sul piano amministrativo crea un senato che ha un valore, che ha un ruolo di come una specie di corte d'assise, e comunque anche questo massimo organo giudiziario è sottoposto al potere del re, quindi Pietro anche lui realizza un assolutismo. L'assolutismo sarà superato con la divisione tra i poteri, no? Che vedremo, lo faranno gli americani e poi i francesi. Poi divide la Russia in governatorati, 11 governatorati, 50 province, quindi viene organizzato il territorio. Prima era una cosa così indistinta, finché andavi a cavallo, fin lì era la terra che conoscevi. Allora, il Patriarcato di Mosca, che è la massima autorità ecclesiastica russa ortodossa, viene sottoposta non al potere del re, ma viene creato un santo sinodo, cioè una specie di consiglio di prelati, dove viene eletto il metropolita di Mosca, che è il capo della Chiesa. Però questo santo sinodo, no, non il metropolita, ma questo santo sinodo è sottoposto, diciamo, all'ingerenza dello zar, anzi lo zar diventa presidente. Qualcuno parla di cesaropapismo, e in questo Pietro il Grande è un post bizantino, dove l'idea imperiale e la, il senso della cristianità praticamente coincidevano. E per dire come viva questa cosa, per esempio i greci, chi è greco ortodosso lo considerano greco, anche se parla, che so, l'albanese o un'altra lingua. Perché? Perché la confessione ti dà anche la nazionalità. Ecco, questo deriva dal modello bizantino. Se bizantini, se romani, perché Bisanzio nasce nel 330, quindi nel clima della cristianizzazione, no? Costantino il Grande, quindi è una romanità legata alla cristianità, quindi essere romano e essere cristiano è la stessa cosa. Ecco, difficile un po' capire dalla prospettiva italiana, perché il cattolicesimo è diverso. Il cattolicesimo è aperto e non ha delle identità, diciamo, confessionali e nazionali. Ordinamento sociale, c'è il divieto delle antiche tradizioni, l'abbigliamento, vi ho detto, passa allo stile europeo. Per quanto riguarda la politica estera, lui persegue, vuole arrivare al mare, ma riesce soltanto ad arrivare al Baltico, però il Baltico d'inverno ghiaccia, oggi un po' meno, perché c'è questo rialzamento delle temperature, ma nel Settecento c'era la piccola glaciazione e quindi il Baltico era effettivamente ghiacciato, quindi le navi bloccate. Fa anche una campagna contro la Persia, ma soprattutto dal 1700 al 1720, per 20 anni, combatte contro la Svezia. Nel 1709 i russi riescono a battere le truppe svedesi a Poltava. E questa è la vittoria più importante. Alla fine la guerra finisce con la vittoria di Pietro il Grande, che si espande sulle terre che controllava la Svezia e che è l'attuale Estonia. E quindi lì si finalmente arriva a un pezzo di Baltico dove riesce a navigare. E con la vittoria sulla Svezia proclama la Russia impero. La Russia dal 21 sostituisce la Svezia nel ruolo di potenza baltica. Altra cosa, fonda l'Accademia delle Scienze di Russia, questo fa in tempo, vuole anche l'università, però muore prima di vederla, l'Università di Mosca. Altra cosa ancora, incoraggia uno studio scientifico e sistematico della Siberia, dove i russi si sono estesi nel corso del 600. Ma come si sono estesi? Lungo quella che è oggi la linea della Transiberiana, con i cosacchi, sono stati creati tutta una linea di fortini che servivano non tanto per comunicare quanto per fare il commercio delle pelli. Questi fortini, un po' come succedeva nel Nord America, in Canada, li hanno portati il più possibile avanti, praticamente coprendo tutta l'Asia, tutta la Siberia, fino al Pacifico. Nel corso del Settecento andranno ancora avanti, tant'è che i russi controllavano anche il Nord America, quella che oggi è lo stato dell'Alaska, è stato uno stato russo. La Russia l'ha venduto agli Stati Uniti d'America nel 1863, credo, o 67 forse, insomma, ha venduto l'Alaska, che oggi fa parte degli Stati Uniti. I russi avevano il fortino più estremo, Fort Ross, si trovava nello stato dell'Oregon. Fino lì arrivavano i russi. Ed è stato, era una politica perseguita da Pietro il Grande. Pietro il Grande aveva incoraggiato lo studio scientifico di queste terre, non ai tempi suoi, ma subito dopo verrà il grande scienziato geografo Bering, che percorrerà tutta la Siberia e darà una definizione geografica a questa terra. Abbiamo ancora oggi lo stretto di Bering che divide l'Asia dall'America. Ecco, e questa è la Russia, questo è Pietro il Grande. Allora, l'Austria, che dire? L'Austria, per il fatto che ha combattuto a lungo la guerra dei 30 anni, quindi con la Russia mi fermo qua. Della Russia vi dirò ancora qualcosa con la zarina Elisabetta, trovate anche, sì, però più di così non mi soffermo. Qualcosa sull'Austria, che è il centro dell'Europa, no? Allora, lì dopo Westfalia abbiamo una svolta nella politica austriaca. L'Austria continua a essere il fattore dominante in Germania, e vi ho detto che nel secondo 600 si vede chiaramente tre fattori: l'Austria, il Brandeburgo, che poi diventerà Prussia, e la Baviera. Quindi Vienna, tradotto in città, Vienna, Monaco di Baviera e poi Berlino, che sarà Berlino, si trova in Brandeburgo, ma ancora non ha questo significato che ha oggi. L'Austria sposta il proprio interesse su quel fronte costante, ma dove non si vede fine, cioè lo scontro con i turchi, soprattutto tra Croazia e Ungheria. Nel 1663 c'è un'altra guerra, l'ennesima guerra con gli ottomani, però per la prima volta dopo 150 anni gli austriaci vincono i turchi nella battaglia di San Gottardo sul fiume Rab. Alla guida delle truppe austriache c'è il conte Montecuccoli, grande generale. Poi c'è soprattutto l'assedio di Vienna, di cui poi vi parlerò, nel 1683. È stato l'ultimo grande tentativo turco e anche il più temerario. Ci sono stati due assedi di Vienna, uno nel 1529 e l'altro nel 1683. La città sta per cadere perché è assediata e soprattutto si cerca di fare esplodere e fare le mura e fare la breccia e quindi entrare in città. La città è stremata. All'ultimo, proprio una questione di poche ore, all'ultimo in extremis, arrivano i salvatori, arriva un esercito misto sotto la guida del re di Polonia, Giovanni Sobieski, con la cavalleria polacca, dove ci sono anche gli austriaci e anche i tedeschi. È un esercito misto centroeuropeo che sbaraglia i turchi, che sono molto più numerosi, ma si trovano impreparati da questo colpo da parte soprattutto dei polacchi. C'è il crollo dell'assedio e allora lì si entra in una lunga guerra, di cui vi parlerò nell'ultima parte del corso, la guerra della Lega Santa, che va dal 1684 al 1699. Ora, durante questa guerra succede quello che ormai nessuno sperava: l'Austria riesce a recuperare, a riconquistare l'Ungheria e arrivare fino a Belgrado, fino ai Balcani. E è una guerra che dura 15 anni, non sempre. Durante questa guerra gli austriaci riusciranno a entrare anche dentro i Balcani, arriveranno fino in Bosnia, fino al Kosovo, fino alla Macedonia, poi dovranno ritirarsi. Però per la prima volta da 200 anni, 200 e passa anni, dopo due secoli, sono i turchi a subire l'avanzata degli europei e non viceversa. Quindi è una grande svolta questa per l'Europa centrale e per tutta l'Europa. La guerra finisce con una pace nel 1699 e rinasce la l'Ungheria. Ci sarà un'altra guerra tra il 1715 e il 1718, altra pace, e gli austriaci ancora di più riescono ad arrivare fino a quella che oggi è la Romania, anche più, il Banato, e riescono a prendere anche la Serbia, che terranno per 20 anni. Quindi cambia radicalmente la geografia e l'impero ottomano comincia a indietreggiare, e dopo quel 1718 non è più considerato un grave pericolo per l'Europa. Durante queste stesse guerre anche Venezia combatterà con successo gli ottomani in Dalmazia e nel Peloponneso, e alla fine riuscirà anche Venezia ad avere degli ingrandimenti, soprattutto in Dalmazia, meno in Grecia. E entrerà anche lei nel Settecento, la Repubblica, in una fase di crepuscolo. Le varie battaglie, eccetera, ve le racconto nella parte più monografica. Vi dicevo della novità in Germania e della nascita della Prussia. L'elettore del Brandeburgo, Brandeburgo-Prussia. Brandeburgo è la zona di Berlino, invece la Prussia oggi non c'è più, perché è tutta coperta dalla Polonia, ed è coperta una parte della Polonia e l'altra parte della Russia. Oggi quella che era la Prussia orientale oggi è un pezzo di Russia, in mezzo all'Europa, tra Lituania e Polonia. Questi sono i risultati della Seconda Guerra Mondiale. Allora, come nasce la Prussia? Perché è importante la Prussia? Perché la Prussia sarà quello Stato tedesco che nel 1871 realizzerà l'unificazione della Germania, che è avvenuto durante la guerra franco-prussiana. E cosa interessante, è stata proclamata l'unità della Germania non in Germania ma in Francia, nel palazzo di Versailles. Il primo personaggio che dobbiamo ricordare ha regnato a lungo dal 1640 al 1688 ed è Federico Guglielmo I. Come nasce la Prussia? La Prussia nasce nel 1525, quando un gran maestro dell'ordine teutonico, che era un Hohenzollern, ci sono alcune case che dovremmo conoscere. In Baviera abbiamo i Wittelsbach, che poi non chiedo mai. In Sassonia i Wettin, poi c'è il Hannover, dove c'è Brunswick e anche Hannover, e questi Hannover finiranno anche sul trono d'Inghilterra. Quello che invece dobbiamo conoscere come cognome sono la famiglia che detiene il Brandeburgo e la Prussia, sono i Hohenzollern. È interessante, cioè, Hohenzollern diventano una dinastia quando un monaco dell'ordine teutonico decide di diventare luterano. Quindi vi ho spiegato nelle lezioni che vediamo qua cosa succede con sta chat. Ecco, vabbè, ma trovate comunque nei libri. Allora, vi ho spiegato che il monaco fa voto di castità e lui rinuncia al voto di castità, come, esattamente come Lutero, che da agostiniano diventa Lutero, diventa luterano. Così questo Hohenzollern apre la storia della dinastia, a partire dalla Prussia. Quindi si prende quello che era dell'ordine teutonico e crea una specie di ducato. Margraviato, poi ducato. Questa Prussia è una terra abbastanza anonima, sopravvive tra il 500 e il 600 sotto l'influenza svedese. Poi emerge questa figura alla fine della guerra dei Trent'anni di Federico Guglielmo I, il grande elettore. Viene premiato e diventa l'elettore nel Sacro Romano Impero. Lui è il creatore dello Stato prussiano. Lui dà i privilegi alla nobiltà, fa una riforma amministrativa e soprattutto crea un esercito che dopo quello svedese sarà ben presto uno dei più efficaci d'Europa. Da 8.000 porta 23.000 uomini. Nella politica estera non cerca conflitti, ma tiene un atteggiamento di amicizia con la Svezia. Lo segue il figlio Federico III, il quale, che regna dal 1688 al 1713, il quale ottiene nel 1701 il titolo di re di Prussia. Ora, siccome Federico III era, credo, un duca così, quando diventi re, si azzera il numero, diventi il primo re, quindi Federico I. La Prussia si estende dunque dall'attuale Lituania attraverso tutta la Polonia costiera, no, una parte della Polonia c'era ancora vicino al mare, e un altro pezzo è fatto dal Brandeburgo, poi prenderà il Mecklenburgo. Sono quella terra tra Berlino e il mar Baltico. La capitale è Berlino, che era una piccola cittadina che a questo punto diventa una città nuova. Purtroppo è stata distrutta in modo terribile, no, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un peccato, perché anche Berlino, come San Pietroburgo, era una di queste città moderne settecentesche. Berlino è la capitale e Halle è il centro dell'illuminismo.
Una domanda: la concezione di esercito è sempre mercenario? O è più...
No, no, ormai qua siamo a livello di reclutamento. Non è ancora la leva che è sparita 20 anni fa, cioè l'obbligo, perché tutti i maschi quando arrivano a 18 anni che devono andare a fare servizio militare. E reclutamento vuol dire che non c'è ancora l'obbligo, però c'è la possibilità di fare il servizio militare per un certo numero di anni e si viene retribuiti, ma non si è mercenari, si è inquadrati come militari. Un po' esattamente quello che succede adesso. Noi abbiamo in Italia un esercito e una marina di diverse decine di migliaia di soldati, ma sono tutti pagati, insomma, si entra con il reclutamento e così è. Quindi siamo tornati al modello. Invece tra l'Ottocento e fino all'inizio fino alla fine del XX secolo c'era l'obbligo di leva, quindi per questo gli stati riuscivano ad avere questi eserciti imponenti di centinaia di migliaia di soldati che sono stati purtroppo sacrificati durante la prima guerra mondiale. L'Italia ha perso 680.000 soldati, quindi non sono dei professionisti. Se sei renitente al richiamo, se scappi via ti processano, finisci in prigione o anche ammazzato. Quindi questo sono tutti, poi tutti, c'era uno spirito patriottico, quindi la gente andava a combattere per lo Stato. Qui ancora no, però non siamo neanche più, per esempio l'Italia non ha mai avuto, questo è il suo problema, degli eserciti che saranno il primo a essere organizzato bene, l'esercito svedese, che ha sbaragliato tutti, no, nella guerra dei 30 anni. Poi perché c'era un altro tipo di reclutamento, i tertios della Castiglia, ma lì c'era il bando nel villaggio, chi voleva andava, era un mezzo mercenario. Reclutamento vuol dire tutta una serie di passaggi, tutto organizzato. Invece il mercenario si crea anche i tertios, l'esercito per la battaglia. Finita la battaglia e la guerra si torna a casa. Invece il reclutato, no, è sempre lì pronto ad agire finché non torna a casa, insomma, quindi dall'esercito, quindi è sempre disponibile. Il 600 vede questa novità che si estende in tutti gli stati. Allora, Federico Guglielmo I, 1713-1740, sviluppa uno stato burocratico e punta ancora di più sull'esercito, tant'è che lo chiamano il re sergente. E poi abbiamo, e qui mi fermo, la figura di Federico II, quindi Federico I è quello che ottiene il regno. E invece Federico II regna a lungo dal 1740 al 1786, cioè 46 anni, ed è uno dei grandi re del Settecento. Abbiamo l'imperatrice Maria Teresa d'Austria e Federico II sono grandi, grandi sovrani, e Caterina seconda zarina di Russia, che va dal 63 al 98, che porta anch'essa la grandezza della Russia, raggiunge il Mar Nero. Federico II è il primo grande. Allora, è un monarca illuminato e assolutista. Illuminato perché crede nell'illuminismo, ma è lui il re assoluto. Molto colto, sapeva suonare, ha fatto anche lui una reggia nelle periferie di Berlino, Sanssouci. Ecco, e qui mi fermo. Allora, vi ho parlato di Russia, vi ho parlato di Austria, vi ho parlato di Prussia, non vi ho parlato di Svezia, Danimarca non succede niente, vi dico due cose sulla Svezia, così ho fatto tutto. Ho parlato a lungo della Francia, allora vediamo ancora, beh, Luigi, di Luigi XIV non ha ancora finito, perché adesso parleremo della guerra di successione spagnola con cui si chiude. Allora, dove ho messo la Svezia? I miei appunti. Ah, eccola qua, la cercavo dappertutto. Ecco. Allora, la Svezia, dopo Gustavo Adolfo, quello che è morto sul campo, arriva al potere la regina Cristina, dal 32, 1632 al 1654. La regina Cristina di Svezia, che è mitica, non ha proprio voglia di regnare, alla fine abdica nel 1654 e si ritira, si trasferisce a Roma e lì crea un'accademia e vive di cultura con i nobili romani. Non aveva nessuna voglia di fare la regina. Durante questo periodo fondamentale per la Svezia è la figura di Axel Oxenstierna, nome difficile, che è il primo ministro, che ottiene durante la pace di Vestfalia i vantaggi per la Svezia. Come vi ho mostrato, una parte del Mecklenburgo, della costa baltica della Germania. Nel 1654-60 abbiamo una guerra svedese-polacca, non la chiedo a nessuno, ve lo dico solo, che finisce nel 1660 con la pace di Oliva e lo status quo nel nord, cioè tutto rimane uguale. Questo durante il regno di Carlo X Gustavo. Poi abbiamo 37 anni di Carlo XI, il quale fa alcune guerre contro il Brandeburgo, contro la Danimarca e applica alla Svezia l'assolutismo, Carlo XI. Un altro grande re di Svezia sarà Carlo XII, il quale farà questa lunga guerra nordica tra Svezia e Russia. Carlo XII si scontra con Pietro il Grande e sarà re dal 1697 al 1718, quindi in un periodo più corto rispetto a Pietro il Grande. La guerra nordica durerà 21 anni, ci sarà questa battaglia della Poltava che si trova nell'Ucraina oggi, dove le truppe svedesi vengono sconfitte. Ora, la campagna svedese è la prima delle tre campagne contro la Russia, che va a finire male nella storia. I russi sono stati conquistati dai tartari da est, però nessuno è mai riuscito a conquistarli da ovest. Il primo tentativo durante questa guerra del nord è da parte della Svezia, ma va a finire male. C'è la sconfitta nella Poltava e poi c'è la sconfitta nella guerra. Il secondo tentativo sarà quello del 1812 da parte di Napoleone, che finirà in una sconfitta. Il terzo tentativo sarà quello di Hitler, la Germania nazista. Nel 1941 ci sarà l'attacco. Per due anni i tedeschi avranno il vantaggio e poi nell'inverno del 42-43 ci sarà la svolta nella battaglia di Stalingrado e poi dal 43 al 45 saranno i russi che ricacceranno i tedeschi e alla fine occuperanno mezza Germania, compreso Berlino. Torniamo al 700, dunque Carlo XII, il quale non riesce a vincere i russi. Con la sua morte nel 1718 si apre un lungo trattato di pace di Nystad con la Russia. Il vincitore alla fine è Pietro il Grande. La Russia sostituisce la Svezia nel Mar Baltico. La Svezia è battuta, e da quel 1721, dopo aver fatto la guerra durante la guerra dei trent'anni, no? La guerra contro il Brandeburgo, la guerra contro la Danimarca, la guerra contro la Russia, la Svezia si ritira e si proclamerà stato neutrale, cioè da allora in poi non vorrà far più, più la guerra, come neutrale è la Svizzera dal 1648. Quindi adesso vi ho parlato anche della Svezia e abbiamo completato il quadro del 600. E ad oggi dunque abbiamo fatto tutto il 500 e tutti gli argomenti del 600. Nelle lezioni che caricherò mercoledì vi parlerò dell'Italia, vi parlerò dell'illuminismo e di altre cose del 700. Il 700 si apre, dico due cose poi chiudo perché sennò non riesco a caricare, un minuto giusto. Il 700 si apre con la guerra di successione spagnola, questa sì che è una domanda che faccio sempre, che cos'è la guerra di successione spagnola? È una crisi politica europea, successione vuol dire che non c'è uno che riesce a succedere al trono di Spagna. Già nel 1665 sul trono di Spagna sale Carlo II, re di Spagna, è un Asburgo, è l'ultimo, è perennemente ammalato, tutti aspettano che muoia, invece questo campa tra mille malattie altri 35 anni, pensate un po', era sempre un malaticcio, in verità muore solo nel 1700. E dal 65 al 700 si fanno per 30 anni ipotesi cosa sarà della Spagna. Quindi già questo vi indica come la Spagna, che era il paese più forte d'Europa, con Filippo II, dopo 100 anni con Carlo II, è un paese politicamente debole, debole, molto debole. E muore, finalmente, nel senso che dopo a un certo punto muore nel 700, quindi si apre la questione chi diventerà re di Spagna, e non è poco, è un paese decaduto, ma è molto ricco, ha tutta l'America, no? Centro-meridionale. Allora si fanno avanti due pretendenti al trono. Uno è un Asburgo, ci mancherebbe. Gli Asburgo sono la famiglia più potente d'Europa e quindi il secondo genito dell'imperatore Leopoldo, quindi non il primo figlio è Giuseppe. Giuseppe era destinato a ereditare le terre arciducali e a diventare imperatore del Sacro Romano Impero. Il secondo genito, Carlo, viene designato come possibile re di Spagna. C'è un altro contendente, che è Filippo di Borbone, duca d'Angiò, della dinastia dei Borbone, è un nipote di Luigi XIV, re Sole. Questo Filippo di Borbone è stato anche indicato da Carlo II nel testamento. Ora succede che sono due pretendenti ingombranti, soprattutto per gli inglesi. Se il trono va in mano al Borbone, allora la Francia del Re Sole avrà il controllo anche della Spagna, quindi controllo dell'Atlantico. Gli inglesi non è che siano contenti. Se la Spagna va in mano al secondo genito, succederà che morto Leopoldo, ci sarà un Asburgo imperatore del Sacro Romano Impero dell'Austria, della Boemia, dell'Ungheria, che sarà fratello del re di Spagna. Quindi sono due proposte molto, molto ingombrate. Quindi nasce una crisi che sfocerà nella guerra. La guerra vede contrapposti due schieramenti. C'è una grande alleanza tra Gran Bretagna, Olanda, perché ormai là c'era d'Orange, no? Quindi che muore, ma l'Austria. Gran Bretagna preferisce l'Austria, che è una superpotenza francese, no? La Prussia, che entra in questo conflitto per la prima volta perché nel 1701 diventa regno e vuol farsi vedere. Poi c'è il Hannover, perché Hannover sono destinati a diventare i re d'Inghilterra. Poi c'è il Portogallo, che non vuole una Spagna francese, e anche il Savoia, questo ducato mezzo francese e mezzo italiano, si mettono di traverso. Contro questa grande alleanza c'è la Francia del Re Sole e la Baviera, che non sopporta, sono cattolici ma non sopportano gli Asburgo. La guerra durerà dal 1701 al 1713, sarà combattuta in Spagna, dove ci sarà una frattura molto importante. Per la seconda volta abbiamo una guerra civile tra i catalani, che sono dalla parte degli inglesi, e degli Asburgo. Barcellona vuole un Asburgo, e i castigliani, che sono d'accordo per il Borbone. Inoltre questa guerra sarà combattuta in Italia, soprattutto in Piemonte, perché la Francia punisce i Savoia, che si sono alleati con l'Austria. Entrerà in azione qua Eugenio di Savoia, vi ho detto già, grande generale che combatte contro i turchi, questa volta combatterà contro i francesi, anche se lui era di origine francese, comunque non c'entra niente, era austriaco. La guerra sarà combattuta in Spagna, in Italia e in Germania. Nel 1703 l'arciduca Carlo sale sul trono, nel 1704 però è contestato e accettato solo dalla parte catalana. Nel 1704 abbiamo la conquista inglese di Gibilterra, che in questa guerra pensa di fare i propri interessi, cioè vuole uno sbocco nel Mediterraneo, e da quel 1704 tutt'oggi la rocca di Gibilterra è della Gran Bretagna. Nel 1706 abbiamo la battaglia di Torino, e poi abbiamo nel 1711 la svolta. Cosa succede? Gli inglesi dicono che ormai la guerra hanno ottenuto quello che vogliono e vogliono tirarsi fuori dal conflitto. E soprattutto muore il primogenito di Leopoldo, Giuseppe I, e quindi l'erede dell'Austria diventa quello che doveva prendere la Spagna. Ora succede una situazione paradossale, che Carlo II, Carlo d'Asburgo, che era diventato Carlo III di Spagna, sarebbe diventato anche Carlo VI imperatore, e quindi si sarebbe ripresentata quella situazione di 100 anni prima, che c'era Carlo V che era imperatore e re di Spagna. E come se ne esce fuori? Dopo lunghe trattative con le pace di Utrecht si arriva a un compromesso. Allora la Spagna andrà al Borbone, Filippo, col nome di Filippo V, però adesso entra la dinastia dei Borboni, che tutt'oggi il re Filippo è un Borbone, Filippo V, re di Spagna, mentre Carlo diventa imperatore d'Austria. E ci sono alcuni spostamenti importanti, l'Italia cambia i padroni. Dopo quasi 200 anni gli spagnoli si ritirano e al posto degli spagnoli arrivano gli austriaci. Il Ducato di Savoia non può diventare regno, allora trovano una soluzione, i Savoia ottengono la Sicilia e quindi inizialmente diventano re di Sicilia. Poi nel 19 ci sarà il passaggio, i Savoia otterranno con uno scambio con gli austriaci, daranno agli austriaci la Sicilia e otterranno la Sardegna, e da allora parliamo di regno di Sardegna. Pace di Utrecht del 13 e poi del 14, Rastad, e da questa guerra esce fuori che la Gran Bretagna, che si era fermata sui mari, diventa il cosiddetto arbitro d'Europa, perché alla fine è stata la Gran Bretagna a gestire questa pace. Bene, ripeto, non ci vediamo né da remoto né da qua, mercoledì, ma qui in presenza ci vediamo il giovedì prossimo e andiamo avanti a trattare il 700. Grazie, arrivederci alla settimana prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.